La Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuti all'ascolto della Barcaccia.
Siamo Michele Suozzo
ed Enrico Stinchelli in diretta da Radio 3 con la Manon Lescaut.
Con il microscopio, signori, oggi abbiamo il microscopio, la rubrica più, come dire, più seguita ormai da tanti anni, più amata per capire, per spiegare quello in cui scopriamo insieme i veri miti, i falsi miti, le cose come sono.
Le cose come sono scritte, come poi vengono eseguite con i confronti tra un cantante e l'altro, una cosa che voi amate molto e che ci spronate a fare sempre. Noi avremmo già interrotto da anni questa rubrica se non foste intervenuti voi a reclamarla.
Oh, una cosa però, bisognava una precisazione. Una, chiedere scusa per quello che per l'increscioso incidente dell'altro giorno in cui ci siamo ripresi alle 3 del pomeriggio da uno stato di incoscienza del quale non siamo responsabili e non sappiamo che cosa
un caso unico successo nella storia della trasmissione, che non ci si ricordi quello che si è fatto e che ci si sia risvegliati ben un'ora dopo. Mai successo.
Poi altra cosa, per il microscopio, quando ascoltate il microscopio dovete ascoltarlo come lo ascoltiamo noi, cioè ascoltando veramente quello che si sente, fidandovi di quello che vi diciamo su quello che sta scritto. Se avete uno spartito a casa, apritelo,
controllate,
a pagina
ovviamente
149 dello spartito. Ah no, non tutti gli spartiti sono uguali.
Io 174 perché è uno spartito americano.
Vabbè, insomma,
però le note sono le stesse.
Al duetto d'amore, tu amore tu, e di Manon Degrée dal secondo atto, perché già quella messaggio in segreteria che abbiamo fucilato i bassi, cioè, mi è sembrato detto con una certa credine, come per dire non vi va bene niente, eccetera. Cioè ascoltate e sentite perché va bene o perché non va bene.
Esatto,
dovete ascoltare anche voi, possibilmente,
come dice,
senza partigianerie,
senza preconcetti. Cerchiamo di fare écoutons et jugeons, come dice Maria Non, la figlia del reggimento, il duetto. Allora, tu amore,
un duetto tutto ti.
Esatto,
qui c'è un duetto tutto bu.
Ricordiamo, siamo al secondo atto, Manon viene investita da questo ingresso di Degrée che la sorprende in pratica
mentre si sta
abbigliando, quindi lei ormai è l'amante di Geronte di Ravoir, quindi è l'incontro veramente tra due personalità molto scosse da un lato e dall'altro. Lei deve sedurlo nuovamente, ci riesce nell'ambito di un duetto molto contenuto rispetto a quello di Massenet, però con la forza di Puccini, con l'empito. E vediamo un po' come iniziano Jussi Björling e Dorothy Kirsten, che è stata una Manon Lescaut storica al Metropolitan negli anni 40 e 50.
E qui siamo negli anni
49. Al Metropolitan. E sul podio, questo è importantissimo, il direttore qui ha un peso determinante, Giuseppe Antonicelli.
Thank you.
questo è gli inizi problematici, perché penso sarà difficile superare questa esecuzione che è splendida sotto tutti i punti di vista.
Magnifici proprio.
C'è la bellezza delle voci e il sentire, veramente, nonostante abbiamo sentito 6.000 volte questo duetto La pelle d'oca, e perché poi la Kirsten, che tra l'altro è una bellissima donna se non ricordo
sì,
male,
bellissima,
era splendida,
bionda.
Cioè lei sì, veramente bella, non altre.
E infatti, ricordiamo che per Manon si auspicherebbe una figura passabile.
Il timbro bello, questa voce bello, luminosa, giovane,
sempre timbrata, squillante.
Sì, oltre che dal punto di vista tecnico, però veramente la voce di Manon, non so, sì, quei
sì,
casi
fresca,
in cui veramente senti il personaggio con tutte le sue, con tutta la sua ambiguità, però anziché il suo entusiasmo. Manon è una creatura innamorata di De Grie, però persa in mezzo a queste sue vanità, eccetera.
Certo, quindi lei viene molto fuori, è vero, questo aspetto, perché non dimentichiamo che qui è l'incontro tra due ex innamorati e quindi però, c'è questa ambiguità di Manon che viene.
Però e io poi, credo di non aver mai sentito così, vedete la voce di Manon così come la fa la Kirsten.
Come io trovo il giovanile baldanzoso Jussi Björling.
Quello è quasi scontato.
Tra l'altro è riuscito a fare una cosa che pochi fanno, questo taci taci tu il cor mi frangi in un fiato solo,
sì,
come scritto da Puccini.
Splendido, sì.
E la salita, i si bemolli per lui sono come bere un bicchiere d'acqua.
Le giornate
proprio,
che buie, desolate, il si bemolle sulla U. Che
ci sei anche fermato.
Che non è
per
non
quanto
è facile.
Facile. Certo. Benissimo, siamo molto contenti ed entusiasti. Adesso con lo stesso entusiasmo ascolteremo Maria Callas e Giuseppe Di Stefano diretti da Antonino Votto. Scusate, Tullio Serafin, mi confondevo con la Bohème. Tullio Serafin e nel famoso disco della Emi.
Ricordiamo che la Callas non ha mai cantato Manon Lescaut in teatro. Di Stefano invece è stato uno dei suoi cavalli di battaglia, anche se uno dei cavalli di battaglia in cui lui mostrava più spesso
la corda,
la corda
finale, cioè, atto terzo e quarto atto.
Per Manon Lescaut e Pagliacci erano i cavalli di battaglia sui quali si raccontano gli aneddoti più insomma
più terribili. Sì. Sentiamo il disco.
Dimensione Elisia,
sì, sono sempre
dire,
due colossi, quindi uno trova dei suggerimenti nuovi. Mi è sembrato, Michele, che Serafina abbia staccato all'inizio un tempo più moderato, che un po' era meno trascinante di quello del Met.
Diciamo la Cala si sente che non ha cantato mai questa parte in teatro, che probabilmente non l'amava. la Callas è sostanzialmente estranea, penso proprio come tipologia anche sì. drammaturgica al tipo di Manon,
certo, però è illuminante,
grande interprete. Sempre.
Poi la cosa spaventosa della Callas è la dizione, che è magnifica, riesce a pronunciare tutto.
Rispetto alla Kirsten, che è Manon, lei deve costruire il personaggio, questo un po' si sente, però lo costruisce mirabilmente, perché c'è una precisione musicale come al solito infallibile. E poi c'era una cosa che non abbiamo detto nell'entusiasmo: la Kirsten appiattiva le acciaccature o i lunghi baci o il lungo incanto, che la Callas invece esegue alla perfezione
in modo belcantistico.
E poi si prende il suo grande spazio, la sua grande rivincita, quando Manon deve piangere: non mami dunque più, ma mami tanto, non mami più.
E lo fa
con grande misura,
però, e lo fa sentire
in modo molto sentito.
E Di Stefano apre i suoni, questa è una vecchia storia, e qui purtroppo il confronto con Björling lo vede un po' penalizzato, perché sembra sguaiato, il che non è, perché lui invece è uno degli unici al mondo che sa dire le frasi con il senso giusto, però insomma, certi la bemolli sono un po' così,
però insomma sempre grande,
però è un colosso,
cioè, per carità.
Qui stiamo a fare proprio i piedi ai gatti, come si suol dire. Adesso tutt'altro clima con Renata Tebaldi e Mario Del Monaco.
Ah sì,
un incontro,
studio, uno scontro,
uno scontro quasi, sì. Di tutti i vociomani in ascolto, che
un Otello.
Sì, questo è il duetto.
Otello impazzito.
Questo è il duetto di Otello del terzo atto, tutt'al più. Se poi si vuole attribuire anche all'Otello quelle caratteristiche di tonitruanza che Otello non avrebbe, perché se dire taci, taci con questo fiume vocale può essere un godimento per i decibel, però è completamente fuori stile, cioè non sembra un duetto d'amore.
Sì, questo è noto, più volte detto. Poi c'è anche l'aneddoto che ci è stato raccontato da testimoni oculari e Via dei Greci, dove è stato registrato questa cosa, che Del Monaco e Tebaldi litigavano in continuazione perché si accusavano sempre di avvicinarsi troppo al microfono, per cui i tecnici dovettero tracciare addirittura una linea
di demarcazione. Linea gotica.
Indubbiamente la Tebaldi è matronale, non so come dire, nulla della freschezza, della giovinezza di Manon, e per di più non coglie neanche l'occasione. Anche lei fa gli acciaccature come la Callas, acciaccature che però sono risolte veristicamente come dei singulti.
Sì.
Poi il poco sostenuto La dolce amica d'un tempo aspetta,
dove lei potrebbe
dovrebbe addolcire.
Quelle sono le famose mezze voci della Tebaldi, che qui non vengono fuori.
E qui invece resta tutto sempre così in
piatto,
così appiattito.
Devo dire, c'è una certa responsabilità anche del
direttore, io credo,
del direttore
Capuana.
No, Molinari Pradelli? No, Francesco Molinari Pradelli, che evidentemente qui pensava più alla forza del destino, a Turandot, che
ha una visione veramente accesa, cioè, però ecco, come era quella del Metropolitan, era accesa, però c'erano le voci adatte ai personaggi.
Giuste,
quando
sì.
Le voci invece sono non propriamente, insomma, non riflettono molto questi personaggi, sarebbe bene cercare di così di risolvere con l'interpretazione.
Attenzione, perché adesso ci trasferiamo.
Sono impazziti, cioè come la Tebaldi non era adatta a scoprire.
Però
sembra una matrona.
Soprattutto adesso che ascoltiamo vari confronti, ora ci trasferiamo per esempio a Roma nel 69, quando Thomas Schippers diresse una Manon Lescaut considerata a tutti gli effetti memorabile, con Richard Tucker e Virginia Zeani.
Siamo con tre mostri sacri, veramente. Nonostante i difetti della Zeani, perché indubbiamente queste sue note di petto possono
guastano la linea
spiacere,
ogni tanto,
però la Zeani è Manon, non so come dire,
molto
c'è il personaggio,
certo.
A parte il fatto che era bellissima, quindi era
una
Manon splendida, però da come canta, poi quella cosa si sciagurata, la mia vendetta,
che riesce quel con forza
incredibile, la bellezza,
questi accordi con forza, e riesce addirittura nelle due entrate si sciagurata e poi a sciagurata otto battute dopo a fare un crescendo, non so come riesca,
una
magia quasi
veramente meravigliosa, e la magia di Tucker, che aveva quanti anni, aveva 60 anni,
sì,
credo,
qui siamo nel 69, quindi immagina
che sale a questo si bemolle anche lui, con una facilità forse ancora maggiore che Björling,
sì,
mi pare, sembra che lui proprio e anche lui c'è può essere qualcosa nella dizione, negli accenti, eccetera, però è degree, cioè, qui veramente ci sono i due personaggi, c'è il mondo di Manon Lescaut,
c'è il senso teatrale, no, di questo duetto che... E bene, passiamo da Tucker, Zeani, Schippers a Nello Santi, Verona 1970, Magda Olivero, Placido Domingo. Il sorriso che io ho fatto è soltanto perché
aspettiamo altri mostri sacri,
ecco,
insomma,
esattamente.
Thank you.
questo è il domingo in straforma, come dire.
Beh, anche questo molto bello, certo, la direzione
è uno dei suoi ruoli più amati e più eseguiti,
La direzione molto generica la Olivero, però anche lei interpreta, anche lei è Manon, anche lei fa bene le più belle acciaccature, quelle della Zeani, però non ci siamo dimenticati di dirlo, perché
le due acciaccature, quello che non mi è piaciuto, quelle corone eterne, non mami
quello,
più
di la maniera,
perché Puccini non le ha scritte, lei vuole
fa piacere, non mami più tenuto, ma il mi bemolle, non il re do, vuole
certo.
Mami più, questa
è
nota
brutto.
Lunghissima, quindi è brutto, sia un po'
un'esibizione di fiato, che
un'esibizione
non
inutile.
Inutile,
però insomma, insomma
due grandi interpreti, si sente e viene fuori anche quel senso teatrale.
All'inizio di Grecia sembra spaventato quasi, Domingo, prima del suo momento
inizia. Domingo si prenderà qualche rivincita dopo, ricordiamo che questo duetto è veramente un crescendo emozionale.
Oddio,
che
il tempo galoppa,
mamma mia, corriamo, taci, da questo punto riprendiamo e andiamo avanti. E il momento, diciamo,
delle
grandi frasi di Manon, quelle dove cerca veramente di convincerlo, e José Carreras, Chirite Canaua e Giuseppe Sinopoli, un'introduzione molto particolare.
Questo si bemolle sparato così.
L'ha dovuto spingere.
Poi Stefaneggia più di Stefano, perché frangi
apre tutte le A e
la
poi
Chiri.
Sentiamo la Chiri qui.
Un'istitutrice?
Sì.
Pazza. Ti sembra?
Molto leggera,
Sinopoli, però
slentato,
no, perché già c'hai una cioè c'hai una britannica, così se la fai
pensavo volessi dire una padovana, una patavina.
Ho l'impressione che non sappia quello che sta facendo, quello che sta dicendo il personaggio.
La stessa impressione l'ho avuta io, sì, che così canti le note, ma non
è un cantare così.
Poi
e purtroppo
sotto
questa
poco.
Direzione non l'aiuta, perché se ci fosse magari un po' più di fuoco,
di carnalità, di cose, sarebbe. È una direzione molto cerebrale ma poco sentita. Non,
cioè,
non
qualsiasi
so
De Grie potrebbe facilmente resistere a questa tentatrice, io penso, di andarsene a cercare qualcosa di meglio. Altrove,
vero, sì.
Chi è la peggiore, vuole dirlo per i suoi fans, però insomma
con
non
tutto che ha fatto il personaggio in teatro tante volte, però era povera, una volta purtroppo. Infatti per questo ricordo anche che c'era poca polpa, poco spessore. E o tentatrice, la grande risposta di De Grieux, il duetto va avanti, abbiamo Pavarotti con Mirella Freni e James Levine in una registrazione che Pavarotti voglia fare comunque, diciamo, tardiva se vogliamo.
Rispetto, perché sei due grandi vocalità, anche qui mi sembra che Manon e De Grey non ci siano.
No, io continuo a sentire
un'altra cosa, sembra un bambino con una sua
Io pensavo proprio che i tanti Elisir d'amore che abbiamo ascoltato con Freni e Pavarotti qui continuino, in qualche modo proseguano, anche se sotto c'è la musica di Puccini.
Lei canta benissimo, perché non ha niente da dire.
Anche lui fa delle note splendide, però insomma, non ci sta né il colore di De Grey,
il clima, anche la direzione. Chi è?
Levine,
no?
Pesante,
terribile,
pesante.
Non c'era proprio niente dell'atmosfera. Peccato, perché qui
Puccini è un autore che si gioca anche sui rubati, su improvvisi scatti, sui colori.
Un intimo sentire. La Freni, insomma, è una delle più grandi interpreti pucciniane di tutti i tempi, e indubbiamente rende bene tante cose. Però da notare
lei
che
ha fatto molto bene Vieni, quegli attacchi sul Fa, e poi dopo anche il Si bemolle alto. Però
il rapporto con lui che la fa sembrare comica anche a lei, perché sembra una che voglia dargli la pappa, non so, che voglia fare qualcosa un bambino capriccioso con una buona
istitutrice. E lui non trova bene l'assetto della voce, perché pur risolvendo tutti i passaggi, però a volte apre, a volte raccoglie, a volte fa delle cose un po' tipo canzone.
La poca musicalità, le terzine, tutti i tesori del mondo, anche lì non era preciso. E sì, che volevo dire? C'era una cosa. Volevo dire che una volta tanto, di tre tenori, sicuramente trionfa Domingo.
Ah sì, direi sì. Questa è una parte sua. E non abbiamo ancora ascoltato Beniamino Gigli, che
Carrera
tanto
se lo fa in teatro?
L'ha fatto. Sì. Beniamino Gigli ha cantato questo ruolo anche in avanti, addirittura
anche negli ultimi anni,
nel 1950, infatti del 50 questa registrazione, con Adriana Guerrini e il Alfredo Simonetto, il direttore.
Thank you.
C'è un'interpretazione molto verista, come dire, con molti effettacci, però era il duetto della Manon, insomma, erano loro, i personaggi c'erano, cosa che non c'era per niente quella di prima. La Guerrini, Gigli ovviamente cede molte.
La Guerrini allarga un po' i centri, fa qualche cosa, però.
È Manon, non so come dire, c'è il sentire il personaggio, c'è il teatro. Indubbiamente vedendola qui adesso è stranamente questo microscopio, perché questo, diciamo, in sede di microscopio dovrebbe essere molto attaccata questa esecuzione, perché molte delle indicazioni di Puccini, crescendo il piano improvviso, Manonte solo brama eccetera, tante volte non si fanno, e non si fanno qui, chiaramente si è presi
molte indicazioni, però, dolcissimo per esempio,
però meglio essere presi da questo, da questa cosa, che fare quelle esecuzioni raggelate.
È vero, infatti io guardando le indicazioni di Puccini vedo dappertutto con calore, con intensa passione, con tutta l'anima.
Questo sempre.
E questo viene fuori, sia da Gigli che dalla Guerrini viene fuori. E José Cura e Maria Guleghina alla Scala con il maestro. Questo fu quasi una Manon strana, insomma, è venuta fuori per scommessa, sembra.
Sentiamo.
E sentiamo. Tentatrice. Perché uno vede
Sentiamo la Guleghina. Sì. Tempo un poco più sostenuto.
Sì, è tutto
maestro,
il contrario.
Moderato.
Più lento di Sinopoli.
chi calava quella fine?
Quindi mi sembra che Cura abbia un po' tirato il collo, come si suol dire, ma...
Dunque, che dire qui? Dunque, lei canta molto bene, indubbiamente, la Cureghina.
Sì, riesce a piegare la sua voce non indifferente
a un
bel fraseggio.
A un bel fraseggio. Suona l'orchestra, è splendido, bellissimo,
sì.
Però anche qui non è quello... Scusate, non mi sembra che sia il duetto della Manonna. C'è questo compiacersi, anche Muti non ama poi Puccini, perché ha voluto fare
perché
questa cosa?
Perché ha voluto farlo? E perché non ha fatto quello che è scritto qui, per esempio, più non posso lottare fortissimo, poi risponde subito pianissimo, son vinto, io t'amo.
Sì, perché lui
invece è tutto uguale.
Era un po'... c'è questo suono molto bello,
però
molto
suono
curato,
bello, suono
ovviamente rispetto
sì.
a quello che abbiamo sentito prima, ovviamente qui uno sente un'orchestra, un suono morbido, eccetera, però il punto dove veramente un po', diciamo, cade è proprio il finale, a vivi e tenebre, le parole di nessuno le capisce mai, insomma, quello del grande tema, quando esplode molto espressivo a tempo, forte e poi piano, con tutta l'anima a tempo, queste sono tutte le varie indicazioni che dà Puccini, e qui invece l'anima non c'era, era questa esplosione, come un arrivo.
Proviamo a sentire Shippers, perché sarà interessante adesso.
Sì.
Shippers con Tucker e la Ziani.
Chiudere, forse non farei niente per sentirlo tutto. Avete sentito già da queste poche battute come invece Shippers è dentro il clima della Manon.
Un tempo poco più sostenuto.
Ma il calore che c'era al sentire con un'orchestra sicuramente meno, no? All'epoca la Opera di Roma, per quanto.
Certo.
Sentiamo.
Con la Ziani.
C'è la disperazione, l'amore disperato famoso che diceva.
Poi
no?
fa tutto, fa i crescendi come si devono fare.
Questa profonda drammaticità.
Parte dal piano e arriva al forte.
Ecco.
Magnifico.
Ecco il piano. Lasciare qui purtroppo il tempo è scaduto.
Ce lo godremmo noi oppure godetevelo voi se trovate questo raro disco dell'Opera di Roma.
Bellissimo, che fa veramente testo. Shippers è il più grande in assoluto interprete della Manon come direttore. Come cantanti molti ne abbiamo sentiti, abbiamo dato i giudizi man mano. Grazie a Lucia Rosei, grazie a Ernesto Alessandrucci.
Grazie a voi.
A Patrizia Todaro, grazie a voi. 361-2241 per pochi minuti.
321-1454 la segreteria telefonica.
A
signori,
domani.
A domani. Ciao, vi salutano Enrico.
E Michele Suozzo.